25 maggio 2020. Quanto è pesante l'universo? Di Amilamantha Swami, fratto scientifico americano. Due modi del tutto diversi di pesare il cosmo stanno dando risultati discordi. Se più precise misure future non risolveranno la discrepanza, i fisici potrebbero dover rivedere il modello cosmologico standard, la miglior descrizione dell'universo di cui disponiamo attualmente. Se davvero è un'avvisaglia dello sgretolarsi del modello standard, potrebbe essere qualcosa di rivoluzionario, dice Hendrik Hildebrand, astronomo all'Università della Ruhr-Abochum in Germania. Analoghi dubbi sulla validità del modello standard sono stati destati in questi ultimi anni da due determinazioni indipendenti della costante di Hubble, cioè dell'attuale tasso di espansione dell'universo. Anche in quel caso i risultati delle misure sono discordanti e ciò ha dato luogo a una situazione che è stata chiamata tensione della costante Hubble. Calcolare la densità con la lente gravitazionale, la nuova discrepanza, detta tensione del sigma 8, riguarda la determinazione della densità di massa dell'universo e della misura in cui questa massa è aggregata invece che distribuita in modo uniforme nello spazio. Il risultato della misura è sintetizzato in un parametro detto appunto sigma 8. Per calcolarlo, Hildebrand e colleghi hanno usato il cosiddetto effetto lente gravitazionale debole, per il quale la luce delle galassie distanti viene curvata molto lievemente verso i nostri telescopi a causa dell'attrazione gravitazionale della materia che si trova tra quelle galassie e la Terra. La distorsione risultante è tanto piccola da cambiare in modo appena percettibile la forma delle singole galassie. Ma se si considera la media fra le forme di decine di migliaia di galassie di una certa zona del cielo, il segnale dell'effetto lente debole si fa evidente. Ipotizzando che le galassie siano orientate a caso rispetto alla Terra, in media, se non ci fosse l'effetto lente, la loro forma dovrebbe apparire pressoché circolare. In seguito alle lievi distorsioni dovute a questo effetto, invece, la forma media delle galassie tende a risultare ellittica. Gli astronomi hanno usato questo segnale per stimare la quantità e la distribuzione della materia, sia normale che oscura, che si trova interposta lungo le linee di vista verso varie regioni ricche di galassie di un'ampia zona del cielo. In altre parole, sono riusciti a misurare la densità cosmica della materia. Farlo con precisione, però, richiede un'altra informazione, la distanza di ciascuna delle galassie studiate. Di norma gli astronomi calcolano la distanza di una galassia determinandone lo spostamento verso il rosso redshift. La misura in cui la luce emessa da una galassia è spostata verso l'estremità rossa dello spettro. Maggiore è il redshift e più l'oggetto è lontano. Misurare i singoli redshift spettroscopici è tuttavia un sistema molto inefficiente quando si ha a che fare con milioni di galassie. Il gruppo di Hildebrand ha così adottato la tecnica detta redshift fotometrico, in cui si acquisisce un certo numero di immagini della stessa parte del cielo a lunghezze d'onda diverse nella gamma che va dal visibile all'infrarosso vicino. Partendo da queste immagini sono stati stimati i redshift delle singole galassie presenti in ognuna di esse. I risultati non valgono quanto i tradizionali redshift spettroscopici, dice Hildebrand. Ma è molto più efficiente in termini di tempo di telescopio. Per la sua analisi, il gruppo ha usato immagini in alta risoluzione di centinaia di gradi quadrati del cielo. Il diametro della Luna piena è pari a circa mezzo grado, a 9 diverse lunghezze d'onda, 4 nel visibile e 5 nell'infrarosso vicino. Sono state osservate circa 15 milioni di galassie nell'ambito delle indagini del Kilodegree Survey KDS e del Vista Kilodegree Infrared Galaxy Survey Viking condotte dall'Osservatorio Europeo Australe ESO con due piccoli telescopi dell'Osservatorio Paranal in Cile. I dati dell'indagine Viking sono andati a integrare quelli raccolti dall'indagine KDS mettendo a disposizione molteplici immagini della stessa regione del cielo alle lunghezze d'onda dell'infrarosso vicino. Maggiore è la distanza di una galassia e maggiore è la velocità con cui si allontana da noi. Ciò fa sì che la sua luce si sposti a lunghezze d'onda maggiori, redshift, sconfinando nella gamma dell'infrarosso vicino. Per questo, non è sufficiente affidarsi alle sole osservazioni ottiche. Le misure nell'infrarosso catturano una parte maggiore della luce proveniente dalle galassie, e quindi consentono migliori stime dei relativi redshift fotometrici. Per assicurarne la massima precisione possibile, queste osservazioni sono state calibrate per confronto con i redshift spettroscopici di alcune delle stesse galassie determinati con telescopi più potenti, il Very Large Telescope da 8 metri di Paranal e i telescopi Keck da 10 metri sul vulcano Mauna Kea alle Hawaii. Adam Ries della Johns Hopkins University, astrofisico e premio Nobel, approva il lavoro dei ricercatori dell'indagine KIDS. I loro ultimi risultati si avvalgono di dati all'infrarosso, che probabilmente funzionano meglio per valutare la massa che fa da lente e ottenere redshift fotometrici affidabili, dice. Dai dati combinati, che coprono circa 350 gradi quadrati del cielo, gli astronomi hanno ottenuto una stima di sigma 8. Il valore che hanno trovato è in conflitto con il valore di sigma 8 calcolato a partire dalle osservazioni effettuate con il satellite Planck dell'Agenzia Spaziale Europea, ESA, sul fondo cosmico a microonde, la più antica radiazione elettromagnetica osservabile dell'universo, che venne emessa circa 380.000 anni dopo il Big Bang. Il satellite Planck ha mappato le differenze di temperatura e polarizzazione del fondo cosmico a microonde da un punto all'altro del cielo. Il conflitto con Planck. I cosmologi sono in grado di usare questa mappa per calcolare il valore del parametro sigma 8 per l'universo primordiale, grazie al modello cosmologico standard secondo il quale l'universo è fatto per il 5% di materia ordinaria, per il 27% di materia oscura e per il 68% di energia oscura, circa. Si può poi estrapolare, attraverso più di 13 miliardi di anni di evoluzione del cosmo, quale sia il valore di sigma 8 ai nostri giorni. E da qui nasce la tensione. Lo studio mediante l'effetto lente debole di Hildebrand stima che il valore di sigma 8 è intorno a 0,74, mentre dai dati di Planck si ricava un valore di circa 0,81. C'è una probabilità del 1% circa che la differenza sia dovuta a una fluttuazione statistica, dice Hildebrand. Le fluttuazioni statistiche sono dovute al rumore casuale dei dati, che può somigliare ai dati reali, ma tende a sparire quando aumenta la quantità dei dati. Non è una cosa da toglierci davvero il sonno? Non ancora, quanto meno. È anche possibile che ci sia un errore sistematico annidato nei calcoli di uno dei due gruppi o di entrambi, e quando i ricercatori li avranno identificati la discrepanza potrebbe sparire. O forse no, come è accaduto per la tensione di Hubble. Via via che è cresciuta la precisione delle misure astronomiche, la significatività statistica della tensione non ha fatto che aumentare, infliggendo notti insonni a non pochi teorici ansiosi. Con la nostra discrepanza sul sigma 8 potrebbe succedere qualcosa di molto simile, dice Hildebrand. Non si sa. Ries, che dirige uno dei gruppi che hanno stimato il valore della costante di Hubble con misurazioni sulle supernove nell'universo vicino, paragona la tensione del sigma 8 a un fratellino o una sorellina minore della tensione della costante di Hubble. Quest'ultima discrepanza è ora considerata statisticamente significativa, con una probabilità inferiore a 1 su 3,5 milioni che sia dovuta al caso. La tensione del sigma 8, con una probabilità su 100 di essere un'aberrazione statistica, è più o meno al punto in cui si trovava la tensione della costante di Hubble qualche anno fa. Dunque è meno significativa, ma vale la pena di tenere d'occhio la possibilità di un collegamento, dice Ries. Rivedere il modello standard, se la tensione del sigma 8 arrivasse allo stesso livello di significatività di quella della costante di Hubble, la pressione per sottoporre a revisione il modello cosmologico standard diventerebbe enorme, troppo forte per essere ignorata. A quel punto, i cosmologi potrebbero trovarsi obbligati a invocare qualche novità nella fisica per rimettere in linea le stime ricavate dal satellite Planck con le misure dirette dei parametri nell'universo attuale. Sarebbe l'alternativa più eccitante, dice Hildebrand. Modifiche risolutive del modello standard potrebbero venire, per esempio, da cambiamenti nella quantità e natura dell'energia oscura o della materia oscura, o di entrambe, nonché nelle modalità con cui interagiscono fra loro e con la materia normale, ma potrebbero anche esservi novità più audaci ed esotiche. Alcune delle soluzioni teoriche che giocano con il modello cosmologico per mettere a posto la tensione della costante di Hubble peggiorano la tensione del sigma 8, altre la migliorano, dice Ries. Hildebrand concorda, non ci sono soluzioni ovvie all'orizzonte, se ci fosse un modello convincente magari la gente si accoderebbe, dice, al momento però penso che non ce ne siano. Tocca proprio a noi, gli osservatori, aumentare la significatività della tensione del sigma 8 o smentirla.